redigio.it e la storia continua. Una terra tormentata. Continua dalla puntata precedente. Il nuovo regime. Il primo passo fu di rafforzare la sua posizione di potere e dopo la caduta di Gerusalemme, Antigono, il pretendente al trono, fu catturato dai Romani e messo a morte. Molti noti personaggi della città, tuttavia, avevano dato il loro appoggio ad Antigono ed Erode li trattò in modo spietato. Ne fece giustiziare diverse centinaia e confiscò i loro beni, incrementando così notevolmente le proprie ricchezze. Tra le sue vittime vi furono 45 membri della nobiltà di Gerusalemme che avevano parteggiato per Antigono e la quasi totalità del Sinedrio, che un decennio dopo l'aveva processato per le brutali repressioni in Galilea. Sorprendentemente, Erode risparmiò la vita a quel rabbì che si era scagliato contro di lui, preso d'ammirazione per il coraggio dell'anziano e autorevole personaggio. Il diritto al governo vantato da Erode, tuttavia, era offuscato da un precetto fondamentale del Deuteronomio, che non poteva essere cancellato, 17 e 15. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Non potrai costituire su di te uno straniero. Per gli ebrei integralisti, Erode era uno straniero, un idumeo, qualunque fosse la sua religione. Erode adottò un atteggiamento di tolleranza circospetta nei riguardi dei gruppi religiosi più intransigenti della Giudea. Dalla maggior parte dei suoi sudditi esigeva un giuramento di fedeltà, dapprima al sovrano e poi all'imperatore romano. Ma i farisei e gli esseni rifiutarono il giuramento per obiezioni di coscienza. Erode, per riguardo verso di loro e in ricordo dei favori ricevuti in passato, li esonerò dal giuramento, a condizione che badassero ai loro affari e si tenessero lontani dalla vita politica. I predicatori farisei inveivano contro di lui, chiamandolo il flagello di Dio, la punizione inviata dal cielo per i peccati del popolo, ma allo stesso tempo ammonivano le folle di piegare il capo sotto il giogo di Erode. Altri, invece, continuarono a profetizzare la venuta di un'era apocalittica che avrebbe esaltato il giudaismo per mano di un messia della stirpe di Davide. Erode si limitava a fingere di non sentire, ma certo i rapporti con i suoi sudditi non furono mai facili. All'interno della Palestina, Erode organizzò la sua amministrazione con metodi che gli permisero un controllo severo ed efficiente. Per lo più, si rifaceva alla sfera delle istituzioni tradizionali ebraiche, come i tribunali, per arrogarsi egli stesso quei poteri. Purgato il Sinedrio, popolò quell'angusta assemblea dei suoi sostenitori e ne avvilì le funzioni, facendone un suggello di approvazione vacuo e cerimoniale per avallare ogni sua mossa politica. I massimi consiglieri del re erano greci. Il suo esercito, come gran parte di quello romano, era costituito per lo più da mercenari stranieri. Erode istituì un corpo efficace di politica segreta e una rete di spionaggio che faceva capo a lui personalmente, da ogni angolo del regno. Eppure non dimenticava mai la fragilità della sua autorità, quella svolta repentina che l'aveva portato al potere e che altrettanto velocemente poteva rovesciarlo dal trono. La Palestina non sarebbe mai stata un comodo dominio per nessun sovrano, travagliata com'era dalle forze di classe e infuocata da contese religiose di antichissima data, radicata nel ricordo di un passato glorioso e tormentata dal malcontento per la situazione presente, percorsa da fremiti di speranze messianiche che non si sarebbero mai acquietate. Ah, una nota. Dopo la morte di Marco Antonio, Erode trasferì la sua alleanza ad Augusto. Consapevole che Erode era un importante sovrano asservito a Roma, egli conveniva conservare la sua amicizia, conosciuta nell'età aurea degli Asmonei. Erode a quel punto si lanciò in un ambizioso programma edilizio per rendere il suo regno illustre e grandioso quanto era stato. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.